Non lo so se a partire da questi due passi inclusi, no? Prima Corinzi capitolo 6 e Genesi 2, 24, si possano, non so, io l'ho fatto, capisco però che i termini sono poco biblici, no? Sono molto nostri, però mi pare che ci sia la possibilità di una corrispondenza di senso, seppure lo dirò subito dopo, i testi come questi vanno presi come modelli da rifare in un altro contesto, evidentemente, no? Questo è evidente, mi pare. Però mi pare che si possono intravedere i 3-4 aspetti della sessualità della coppia secondo la Bibbia. Mi pare che ci siano qui, no? Il primo aspetto è che la sessualità della coppia è espressione e mezzo di comunione. Cioè, è sorprendente vedere come in questa concezione della sessualità della coppia, che si riferisce appunto a Genesi 2, le relazioni coniugali non sono considerate anzitutto dal punto di vista della procreazione. Come poi noi per secoli abbiamo continuato a dire, no? Il fine primario, la procreazione. Poi gli altri erano aggiunti. Beh, qui mi pare evidente che il senso primario è il punto di vista della relazione, la complementarietà e la relazione che gli sposi sono chiamati a formare tra loro. La sessualità umana è talmente superiore alla sessualità animale, destinata fondamentalmente alla riproduzione, che la stessa relazione genitale, cioè l'unione sessuale, è chiamata dall'Antico Testamento col verbo yadah, conoscere. Adamo conobbe Eva, la sua donna, ed essa concepì Caino, dove il verbo dice chiaramente che la genitalità ha il senso di una conoscenza di sé e dell'altro. Torna ancora il tema del corpo soggetto, no? Del corpo proprio, del corpo intenzionale. Si tratta di una vera conoscenza sensibile che dona l'unione dei corpi. Anche qui il principio appunto dell'incarnazione del soggetto. Si tratta di una vera conoscenza di sé e dell'altro. L'uomo nella sua relazione con la donna scopre più pienamente chi egli è come uomo e chi è l'altro come donna, e così la donna. La conoscenza attraverso il dono reciproco dei cuori e dei corpi nutre il legame coniugale, no? Il secondo criterio mi pare che esce da un testo di questo tipo è che, così come la sessualità è destinata, è caratterizzata dalla relazione di conoscenza, di libertà incarnata, appunto, di un'alleanza, e così la sessualità è espressione di tutta la persona. Nella Bibbia la sessualità è considerata come una funzione del corpo, cioè dell'io nella sua totalità concreta. E quindi la relazione sessuale non è mai un gesto superficiale che sarebbe, per così dire, esterno al soggetto. La relazione sessuale impegna al contrario l'uomo tutto intero come persona. Per questo, dice il testo, chi si dà all'impurità pecca contro il suo corpo, cioè contro il suo io profondo, la sua persona. E difatti la sessualità ha proprio la funzione di unire profondamente le persone, di fare una sola carne. E quindi chiaramente la sessualità, anche qui sono tutte acquisizioni che sia la psicologia. Oh, l'analisi che abbiamo fatto della lettura di Freud della sessualità, no? E sia poi la fenomenologia in maniera più profonda. Non è riducibile la sessualità alla genitalità. Sessualità implica in qualche maniera tutti gli aspetti del nostro essere. È una dimensione del soggetto. È un principio di identità, appunto. Mentre la genitalità è quella sfera di noi stessi che è ordinata al piacere e alla procreazione. Sessualità è tutta l'affettività umana ed è tutto l'essere uomo e l'essere donna in quanto diverso e complementare uno dell'altro. È la dimensione ricca e profonda della nostra personalità che ci permette di relazionarci, di comunicare, di fare alleanza con l'altro, no? Terzo, la sessualità è espressione, diciamo, dell'amore. Quindi la vita sessuale non è estranea alla nostra vita profonda, è l'espressione di un amore vero, autentico, di tutto l'essere mio e dell'altro. C'è uno stretto legame, ancora la fenomenologia usa questi termini, no? Tra sessualità e tenerezza, perché l'unione dei corpi esprime l'unione dei cuori. In questo senso l'atto sessuale non potrebbe essere separato dall'amore. Esso prende senso dall'amore, dalla qualità della relazione. E infatti nel Nuovo Testamento la sessualità, come tutte le dimensioni della persona e della sua attività, trova il suo senso in rapporto al comandamento dell'amore, che riassume tutta la legge, ed è il solo comandamento, no? Cioè, diversi aspetti dell'amore, le diverse esigenze dell'amore, sono diversi aspetti e esigenze della sessualità, no? E una delle espressioni profonde dell'amore di coppia, secondo la Bibbia, è la fedeltà. Cioè, l'amore di per sé tende ad essere durevole ed esclusivo. Cioè, il diventare una sola carne è un progetto che prende tutta la vita. E sappiamo che l'elaborazione, appunto, che poi Gesù esplicitamente fa di questo riferimento al testo di Genesi, l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. E addirittura il prendere la sessualità e la coppia come simbolo più espressivo dell'amore fedele e imperituro di Dio per il suo popolo o di Cristo per la Chiesa. È questa logica, no? Non so se avremo il tempo di leggere il testo di Efesini che lavora tutto su sto tema, no? Interessante come. Quarta dimensione, che esce, mi pare, da un discorso così, è che la sessualità della coppia è espressione simbolica, appunto, dell'amore di Cristo e della sua Chiesa. Abbiamo accennato, nella Bibbia la sessualità per se stessa non è sacra, è un aspetto del comandamento di Dio, della parola. Beh, sarebbe, infatti la lettera Efesini fa questo discorso qui. La sessualità è coinvolta in questo processo dell'incarnazione della parola, no? Perché il rapporto Cristo-Chiesa è quello, no? Che ha dato il suo corpo per lei. Quindi non è sacrale per i cristiani l'esercizio della sessualità è chiamato ad esprimere, approfondire la loro relazione al Signore, il tema della santità, no? I cristiani devono unirsi nel Signore. L'amore che due cristiani devono avere l'uno per l'altro nel Cristo non viene a prendere il posto dell'amore sessuale, ma dargli il suo pieno significato, cioè Eros è assunto nell'agape, appunto. È uno degli aspetti di questa inclusione dell'Eros nell'agape. E sapete che il Papa, nel suo Deus Caritas, questo discorso coraggiosamente l'ha aperto, dopo qualche teologo giustamente dice c'è una postazione dualistica, vabbè, insomma, uno poi arriva dove arriva, insomma, dopo ci si aiuta, insomma. Però insiste tanto il Papa su questo discorso fondamentale, di non dividere Eros e Agape, no? Perché è questo discorso qui che Agape tende da sempre a incarnarsi, a diventare carne, a diventare Eros. E l'Eros, appunto, tende alla tenerezza, no? In questo senso, la testimonianza di fede, l'amore vissuto nella fede, il fatto che il modo con cui io cerco di amare testimonia, appunto, no? Testimonia dell'agape. Questo vuol dire carattere testimoniale della sessualità. È il compimento della sessualità, è il suo compito. Dare testimonianza alla speranza, appunto, no? O alla fede. Ci sposiamo perché. Certo, uno dice perché così in due ci si aiuta, in due si sta meglio, in due si prova consolazione e piacere, ma in due ci si aiuta a aver fede, ci si aiuta a andare verso la terra promessa, hai capito? A fare la traversata, senza perdere speranza. E quindi in questo senso la sessualità non si comprende appieno, secondo il Nuovo Testamento, ancora il Papa dice, no, siamo una visione integrale dell'uomo. La visione appunto delle relazioni per destinazione, il rapporto di coppia è aperto. Questo è il senso poi della fecondità radicalmente, no? È aperto alla fraternità e verticalmente appunto la relazione con Dio. Il vero senso della sessualità è l'uomo creato da Dio, liberato in Gesù Cristo. E quindi non è un assoluto, è relativa a Dio e al prossimo, no? Eccetera, eccetera. Allora, queste appena accennate in un'analisi del discorso cristiano, quale esce in questo passo sorprendente, bellissimo secondo me, della prima lettera ai Corinzi, sono un po' le condizioni che. Diciamo la parola di Dio accolta nella fede, okay, e testimoniata nella scrittura, no? Queste sono le condizioni, secondo la Bibbia, perché la sessualità umana assuma tutto il suo senso, no? E queste sono delle prospettive, dei criteri secondo i quali bisognerebbe vivere la sessualità umana. E siccome il Vangelo e anche gli scritti cristiani conoscono la debolezza dell'uomo, tenete presente sempre quel tema del peccato, no? Quel tema della progressività. La morale evangelica è una via proposta a creature fragili. E quindi è una morale di cammino, di progressione, di pazienza, di perdono. Cioè, il Vangelo non è una regola che chiude e giudica il cammino dell'uomo, ma è una buona possibilità, una buona prospettiva, è una grazia a cui l'uomo è invitato, appunto, no? E questo certo porrà poi dei problemi enormi all'istituzione Chiesa nel ridire queste cose e nel tradurle nelle diverse culture, tenendo anche disperatamente magari fede a certe prospettive, ma in maniera poi difficile, insomma, molto difficile. No, vi dico solo una piccola robetta in rapporto a quella partenza con cui ero partito in quell'occasione lì a analizzare questo testo per rispondere alla domanda dei rapporti prematrimoniali. Come si vede, riferirsi alla scrittura per trovare la risposta a un problema preciso come quello dei rapporti prematrimoniali. Sembrerebbe appunto inutile, nel senso che non c'è, non trovi le rispostine di questo tipo. Né i testi, né lo sfondo greco-giudaico, religioso-culturale greco-giudaico, soggiacente a questi testi, permettono di sostenere, per esempio, una bocciatura, una condanna dei rapporti prematrimoniali. Questa norma qui la si deve motivare ulteriormente, la si deve costruire anche ulteriormente. Si può dire la Bibbia dice, il Signore dice. E anche, vi dirò, non è neanche possibile, secondo me, sapere, per perché il Nuovo Testamento non parla esplicitamente mai di questo aspetto. Non c'è stata l'occasione di scriverne perché nelle comunità non è mai uscita questa questione. Non so, a me pare difficile, perché anche allora i genitori sono stati preoccupati dei loro figli e dei loro figli, o no? Anche allora il Ceci avrà fatto ergutina. Il problema non si poneva assolutamente in un sistema, in un contesto di controllo sociale rigido. O gli autori cristiani condividevano la tolleranza che nell'ambiente c'era su questi problemi. Uno può rispondere così, così, così. Però quello che mi pare interessante è che se la Bibbia non ti dà delle rispostine precise sul piano del contenuto di una legge, in questo caso, no? Ci dà dei criteri, che sono forti, secondo me, sono molto significativi, no? E in qualche maniera anche un modo di cercare delle risposte. Beh, i criteri, i valori di fondo della sessualità, che cercavamo di elencare. E poi il metodo che è quello di entrare in dialogo con la cultura del proprio tempo per farne una critica e per rinnovare la cultura o per ricevere conferme. Cioè questa operazione ermeneutica con la propria cultura, dei criteri di una comprensione antropologica che però poi è sempre culturalmente data, per cui comunque è lo stesso lavoro, no? Cioè cercare la verità umana dei costumi, dei comportamenti, ispirandosi appunto alle grandi prospettive del Vangelo, no? Che è quello che poi il Magistero dice, il dialogo tra scrittura e riflessione umana, no? Tra fede e ragione, anche lì dividendo un po', ma sostanzialmente il lavoro da fare è quello lì. Certo, per dare una battuta sul rapporto, che magari non lo pensiamo sempre in questi termini, secondo me il tema dei rapporti prematrimoniali, parlo sempre come tentativo ecclesiastico di regolazione, e la tenuta dell'indissolubilità, secondo me, sono legati. Ce lo vedete subito il legame o c'è bisogno di esprimerlo? Cioè, se il matrimonio è indissolubile, diventa decisivo determinare quando incomincia, cioè da quando è indissolubile, perché nel momento indissolubile entro passando domani lo posso sciogliere, no? Cioè a partire da quando non è più possibile scioglierlo. In questo senso è chiaro che i costumi che non vanno giudicati appunto con una preoccupazione morale subito, no? Ma i costumi che si vanno istituendo, per cui il matrimonio non ha più la pubblicità e, come si dice, l'istantaneità della celebrazione sacramentale, no? O della celebrazione istituita, appunto, nella quale c'è un prima che è un quarto d'ora prima e un dopo che è un quarto d'ora dopo, capito? E avviene una decisione davanti a testimoni, un'istituzione, appunto. Il fatto che invece il matrimonio, e quindi dico questa tenuta istituzionale permetteva di dire rapporti prematrimoniali, postmatrimoniali. È chiaro che se il costume invece, per una serie, tra l'altro, di ragioni antropologiche serie, cioè che ci si sposa più tardi, che si prende il lavoro tardi, che è difficile avere la casa, che si promuove nei costumi invece una relazione affettiva molto, molto presto, che il fidanzamento appunto è molto più labile, per una serie di cose, in realtà il costume induce ormai tutti, secondo me, a costruire il matrimonio progressivamente, a tappe, no? sta cosa qui, tra l'altro, secondo me, ha anche degli aspetti molto belli, oltretutto. No, cioè non... Però è chiaro che l'indissolubilità è in difficoltà con l'idea che il matrimonio avvenga per tappe senza che ci sia un momento preciso e una forma precisa del matrimonio. Cioè pubblicità e istantaneità sono conseguenze dell'indissolubilità, secondo me. E quindi il fatto che i matrimoni si sciolgono di più, il fatto del divorzio diffuso, il fatto della fragilità della durata della coppia, è comunque poi coestensiva della formazione del matrimonio per tappe, ma non come conseguenza, ma come logica sistemica, no? Cioè, è difficile immaginare. Tra l'altro, se tu leggi un po', ti impressiona anche i passaggi, no, nella storia. Beh, la Chiesa per molto tempo, noi continuiamo, oggi non c'è più il fidanzamento è un impegno serio. Ma già quando è entrato il fidanzamento, la Chiesa era in qualche maniera scontenta perché sembrava, poteva sembrare che il fidanzamento venisse considerato la prima tappa del matrimonio che dà diritto in qualche maniera a considerarsi già sposati, no? Si riproduce adesso la preoccupazione, diciamo, della morale ecclesiastica per il fenomeno della coabitazione. Che può essere vista come una maniera di ritardare l'indissolubilità del matrimonio, in molti casi anche di lasciarla perdere, no? Che si può convivere anche sempre, insomma. E allora la Chiesa ritrova anche il problema dei matrimoni clandestini, no? Cioè di persone che di fatto sono sposate di fatto. Eh no, fatevi vedere e ditelo, no? C'è il problema dei matrimoni clandestini rimediati al Concilio di Trento col decreto Tamezzi, per cui si è stabilito che il matrimonio è valido solo se avviene davanti a testimoni, insomma, è a testimone autorizzato che è il prete. Allora, fermiamoci qui perché il tuo esempino qui ha tirato via un sacco di tempo. Qualche battutina che magari poi mi orienta. Perché qui adesso, come al solito, arriviamo alla fine di questi incontri, poi devo scegliere due o tre cose per dare delle... Mi verrebbe di rivolgermi ancora a te, Gigi, ma mi sembra esagerato. No, nel senso che noi che stiamo lavorando adesso con c'è lì una marea di giovani al corso dei fidanzati, noi dobbiamo un po' rispondere a questi ragazzi e dobbiamo anche rispettare i cammini. Poi sono incontri di grande serietà. Ma non su questa, guardate, ve lo dico anche lì agli incontri dei fidanzati, non credo che abbiano, ma qualcuno anche, secondo me, sta imposta anche una continenza fino al matrimonio, ci sono, non sono cose così assurde. Però è chiaro che dal punto di vista della legittimità, della legittimazione sociale dei comportamenti, diventa sempre meno un problema quello lì, eh. Al gatto e via un po' de sono i mame, i papà, ma i primi volte, insomma. Passaggio topico è quando c'è la domanda di andare a vacanza col fidanzato, in tenda magari. Per 2 o 3 notti non si dorme, dopo... Piove, tempesta, monto, accendilo. Dunque vi trovo molto compresi comunque, al punto che non viene la parola, comunque va bene, nel senso che... Va bene, dai. Buonanotte, grazie.